ha pagato a metà del treno, mi diceva ieri.
Vabbè, perché le frecce...
Allora, ultima riflessione di questi nostri incontri, riprendo da quello che dicevamo ieri, uno dei punti che presentavo ieri, cioè quando dicevo che l'Eucaristia ci annuncia, ci porge il mistero come un dono davvero, come una grazia, il mistero della presenza reale di Gesù nei segni sacramentali del pane e del vino, oltre che i segni dell'assemblea, del presidente, della parola, eccetera. E questo ci dà in effetti la possibilità di riflettere un pochino su quella che è un'esperienza della Chiesa che ormai, diciamo, così confermata dalla tradizione, che è stata anche dopo il Concilio, dopo la Riforma, ratificata e, come dire, così, sollecitata, nonostante che ci fossero delle resistenze proprio dal punto di vista appunto della adorazione eucaristica, sia personale che comunitaria. Resistenza dovuta a un concetto che appunto diceva, secondo cui l'Eucaristia è fatta per essere mangiata. Gesù dice prendete e mangiate, prendete e bevete, non dice prendete e adorate. Quindi c'è sempre un po', ecco, nella riflessione della Chiesa un po' qualcuno che pensa che con l'adorazione eucaristica, oltre l'Eucaristia, oltre la celebrazione eucaristica, insomma, si vada un po' contro quello che è invece il segno portante di questa Eucaristia, che viene appunto donata per essere mangiata, che diventa nostro cibo, nostro nutrimento, eccetera. Ma nonostante ciò, comunque il Papa, comunque il Magistero della Chiesa in generale, ha confermato invece la prassi dell'adorazione eucaristica, proprio perché appunto richiama il discorso di questa presenza reale del Signore Gesù continuata nel tempo, che ha la sua fonte, adesso vedremo, certo, nell'Eucaristia, ma va bene. Io direi di cominciare proprio la nostra riflessione, ecco, prendendo spunto proprio dalla Sacrosanctum Sacramentum Caritatis, Benedetto XVI, sempre l'esortazione post-sinodale, dove appunto ci sono dei numeri in cui si parla della Eucaristia, dell'adorazione eucaristica. Ecco, al numero 66-67, allora dice così il Papa: uno dei momenti più intensi del Sinodo è stato quando ci siamo recati, fa riferimento a un'esperienza che loro hanno fatto durante il Sinodo, uno dei momenti più intensi del Sinodo è stato quando ci siamo recati nella Basilica di San Pietro insieme a tanti fedeli per l'adorazione eucaristica. Con tale gesto di preghiera l'Assemblea dei Vescovi ha inteso richiamare l'attenzione non solo con le parole, sull'importanza della relazione intrinseca tra celebrazione e adorazione. In questo significativo aspetto della fede della Chiesa si trova uno degli elementi decisivi del cammino ecclesiale compiuto dopo il rinnovamento liturgico. Mentre la Riforma muoveva i primi passi, a volte l'intrinseco rapporto tra la Messa e l'adorazione del Santissimo Sacramento non fu abbastanza chiaramente percepito. In effetti era così. Sembrava che in effetti l'adorazione eucaristica andasse per conto proprio, la celebrazione per conto proprio pure. Quindi c'era questa discrepanza, no? Che invece il Concilio Vaticano II, la Riforma, ha voluto, confermare. Un'obiezione, ecco lo dice anche il Papa, un'obiezione allora diffusa prendeva spunto, ad esempio, dal rilievo secondo cui il pane eucaristico non ci sarebbe stato dato per essere contemplato, per essere adorato, ma per essere mangiato. E quindi, una volta mangiato, non era il caso di prolungare. In realtà, dice il Papa, alla luce dell'esperienza di preghiera della Chiesa, sempre la Chiesa madre, quindi pedagoga, maestra, anche in questo, tale contrapposizione si rivelava priva di ogni fondamento. Ci poneva in contrapposizione la celebrazione eucaristica, il pane eucaristico e l'adorazione eucaristica, proprio perché appunto era da mangiare e non da. Già Sant'Agostino aveva detto: nessuno mangia questa carne senza prima adorarla. Addirittura diceva: prima peccheremmo se non la adorassimo, dice ancora Agostino, peccheremmo se non la adorassimo. E poi c'è il punto centrale che mi sembra molto da cui dobbiamo partire per la nostra riflessione. Nell'Eucaristia, infatti, il Figlio di Dio ci viene incontro e desidera unirsi a noi, è quello che abbiamo detto. L'adorazione eucaristica non è che l'ovvio sviluppo della celebrazione eucaristica, la quale in se stessa è il più grande atto di adorazione della Chiesa. Cioè il Papa chiama già l'Eucaristia che noi celebriamo atto supremo, più alto di adorazione di Cristo Eucaristia, capite? Già mentre si fa, mentre noi celebriamo, è già quella adorazione, contemplazione del mistero appunto di Cristo che si dona. Ricevere l'Eucaristia significa porsi dunque in atteggiamento di adorazione verso colui che riceviamo, altrimenti in quale modo noi riceviamo quel corpo di Cristo? Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola con Lui e pregustiamo in anticipo, in qualche modo, la bellezza della liturgia celeste. L'atto di adorazione dunque al di fuori della Santa Messa prolunga ed intensifica quanto si è fatto nella celebrazione stessa. Infatti, soltanto nell'adorazione può maturare che cosa? Un'accoglienza profonda e vera. Attenzione a queste parole, profonda e vera. E proprio in questo atto personale, se volete anche comunitario, di incontro con il Signore nella adorazione, matura anche la missione sociale che nella Eucaristia era chiusa. Pensate a Mamma Lucia, che guarda caso proprio nell'adorazione ha tirato fuori questa diciamo missione sociale, era chiusa, e che vuole rompere le barriere non solo tra il Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere che ci separano gli uni dagli altri. Questo è un discorso che il Papa ha tenuto alla Curia Romana nel 2006, prima ancora appunto della sinodo, prima ancora di questa esortazione. Veramente molto, molto bella. Direi che già qui, ecco, da quelle che sono le parole del Papa possiamo trarre, no, spunti davvero per, come dire, per imparare sempre di più. Voi certamente lo fate già, lo vedo che lo fate anche con grande gioia, con grande trasporto. Possiamo sempre più imparare il senso profondo di questa adorazione che, ripete ancora il Papa, ripeto anche che non è possibile disgiungere dalla celebrazione eucaristica, va bene? È un prolungamento. Ecco, ma io voglio dirvi qualcosa innanzitutto sul termine adorazione, no? Proprio per cercare di approfondire di più un po' questo aspetto eucaristico. Che cos'è l'adorazione? Beh, intanto il termine adorare indica uno che si mette davanti alla bocca di un altro, ad os, uno che si mette davanti a un altro, va bene? Ma si mette con un atteggiamento, ecco, non più, se volete, di dialogo, no? Di confronto, ma un atteggiamento di, ecco, di stupore, di meraviglia. Perché sa che in quel mettersi davanti a quest'altro, a quest'altra cosa, no? Ha soltanto da ricevere e nulla più da dare, né una parola, né un gemito, né niente. Ha soltanto da ricevere. Questo discorso dell'adorazione è chiaro che non riguarda soltanto il cristianesimo, i cristiani. Da che mondo è mondo, l'uomo, da che mondo è mondo l'uomo si è posto in adorazione. Certo, si è posto in adorazione del fuoco, perché ha visto nel fuoco la divinità, delle stelle, degli astri, della luna, del sole, degli alberi, degli animali, di certi animali, eccetera, no? Perché ha visto i cosiddetti idoli, no? Le divinità, no? Ha visto comunque, ha intravisto in queste cose, no? Va bene? Un qualcosa che va al di là di sé e che quindi una presenza particolare, una presenza divina, davanti a cui c'è soltanto appunto da mettersi in atteggiamento di lode, di ringraziamento, di esultanza, eccetera. Dunque l'adorazione, possiamo dire, fa parte un po' dello spirito religioso dell'uomo, è in certo modo innato, va bene? Beh, è chiaro che il cristianesimo, la Bibbia, no? Cioè, tutta quanta, l'uomo di fede, ecco, diciamo così, l'uomo di fede nel Dio vero, unico e vero, no? La Bibbia, quindi l'uomo di fede, il cristianesimo, il cristiano, ha dato al discorso dell'adorazione un'intonazione tutta particolare. E l'intonazione particolare che ha dato è il fatto che io mi incontro, mi metto davanti a colui che è il vivente, non il fuoco, le stelle, la luna, eccetera, eccetera, gli elementi della natura, come detto, no? Nel momento in cui ho scoperto davvero, no, che il Signore è il Dio della vita, e il Signore è il Dio della mia vita, è il Dio della vita della comunità, eccetera, no? Allora nell'adorazione io mi incontro davvero con una persona. E in che modo, in quale maniera? Beh, certo, i modi qui possono essere tantissimi, svariati. Non c'è una, come dire, categoria di adorazione in questo mondo. La Bibbia ce ne offre di diversi tipi, diverse modalità. Ve ne cito soltanto alcuni. Innanzitutto, per esempio, pensate all'esperienza di Abramo, andiamo all'esperienza proprio della Bibbia, degli uomini della Bibbia. Pensate all'esperienza di Abramo, che accoglie nella sua, sotto la sua tenda, alle querce di Mamre, quei tre, come dire, ospiti, no? Quei tre angeli, noi li chiamiamo angeli, tre ospiti, dice, no? Va bene? Qualcuno potrebbe dire, ma dove sta l'adorazione in questo caso? Genesi 18, e lo vediamo subito. Il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre gli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. E appena li vide, cosa fa? Corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra. Questo è un gesto di adorazione, perché questo uomo riconosce nella fede che in quei tre ospiti c'è la visita del Signore. Il Signore gli sta facendo una visita. Sappiamo quale sensibilità hanno gli orientali nei confronti degli ospiti, no? Va bene? In questo caso Abramo è proprio la testimonianza di questa sensibilità di fede. Veramente nell'ospite è Dio presente, Dio che mi viene a far visita. Qui dobbiamo veramente imparare ad adorare, no? La presenza del Signore in colui che viene a bussare alla nostra porta e magari anche scalzo, nudo, eccetera, eccetera. Si prostrò davanti a loro e non è finita, dicendo, ecco la preghiera se volete, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero, andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero, fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse, presto, tre sera di fiori di farina, impasta e farne focacce. All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono, lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li posse loro. Attenzione qui, questo verso è bellissimo. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. E vedete cosa dice? Quelli mangiarono sotto la quercia, eccetera, no? Sotto l'albero. E lui che fa? Sta in piedi, davanti a loro. Non tanto per osservare come mangia, se è buono o non è buono quel che aveva preparato, no? Quello stare in piedi, davanti a loro, alla loro presenza, significa tutto il senso dell'adorazione dell'uomo nei confronti di Dio. Io sono il tuo servo, sono a tua disposizione, sono qui. Ti ringrazio che sei con me, ti ringrazio che eccetera, no? È una bella esperienza questa. Poi sappiamo che cosa succede, che insomma fa ridere Sara, Dio fa ridere Sara, dice vedrai. Questa è un'esperienza di adorazione, vedete, queste modalità tipiche proprio, certo orientali, no? Dello prostrarsi, dallo stare in piedi, no? Per dire la propria presenza, eccomi, sono qui davanti a te. È inevitabile che noi riprendiamo anche l'esperienza adorante di Mosè, di un altro grande, no? E qui Esodo 3:6 mi sembra che sia proprio, come dire, il caso di tenerlo da conto, di tenerlo presente, il momento in cui Mosè si sente affascinato, carpito da quel rovente che arde e non consuma, no? Mentre stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb, al capitolo 3 dell'Esodo. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto e gli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare, Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispose, eccomi, riprese, non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è luogo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Allora Mosè si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Anche qui abbiamo dei gesti, no? Dei segni della presenza di Dio, ma anche dei gesti che l'uomo compie nei confronti della presenza del Signore. In questo caso è il coprirsi il volto, il buttarsi a terra, no? Il prostrarsi, no? Perché aveva paura di guardare verso Dio. E anche qui la sensibilità tipica orientale di fronte alla, come dire, alla insondibilità di Dio, al mistero di Dio, non sa far altro se non coprirsi il volto. Pensate Elia anche, eccetera, no? Anche quello potrebbe essere un'esperienza meravigliosa da considerare. Elia nella grotta, nella caverna, che Dio passa, eccetera, io sono il Dio misericordioso, lui che si aspettava quel Dio, molto interessante quella, prima re, prendetelo anche quella esperienza, no? Lui che si aspettava Dio nel terremoto, nel temporale di questa notte, nello scroscio violento dell'acqua, del vento, eccetera, e dice, ma sto Dio dove sta? Non lo vedo, ecco, non lo percepisco. E poi a un certo punto lui sente la parola, la esatta traduzione di quella voce di vento leggero, l'esatta traduzione è voce di silenzio, non è di vento leggero, di silenzio, capite? Come una brezza che lo accarezza. E lì Elia si squaglia, scusatemi l'espressione proprio, come dire, napoletana, non partenopea, si squaglia davanti al Signore, dice, ma Signore, cosa mi hai fatto? Anche quella è un'esperienza molto bella che troviamo in Prima Re. Ma per fare un po' quasi un salto pindarico, pensate al, come dire, al, perché no, possiamo ricordare anche Deuteronomio 5:6, il primo comandamento, no? Che Mosè riceve da Dio per il suo popolo, quello di adorare il Signore su ogni cosa, come primo, no? In assoluto, eccetera. Ma al di là di questo, io volevo fare un salto di andarico e andare per esempio al Vangelo subito. Qual è l'esperienza che hanno fatto i discepoli Giovanni, Giacomo e Pietro sul Monte Tabor? Sarà un'esperienza di adorazione. Matteo 17. Il Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, e questo è anche un moto di adorazione, Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. E lì stava ancora parlando quando una nube luminosa, sentite la contraddizione, nube che certo copre, luminosa, da luce, li coprì con la sua ombra. Cioè una contraddizione, questo è Dio, no? Fatto di paradossi, di contraddizioni, sempre, no? Umanamente parlando, no? Ma è sempre qualcosa dunque che è oltre, davanti a cui... Ecco, una voce che diceva, questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltate. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi anch'essi da grande timore, come Mosè, come Elia, eccetera, no? Ma è Gesù che poi li avvicina, li tocca e dice andiamo, eccetera. Ecco, questo mi sembra anche un'esperienza molto bella, no? Anzi, direi che proprio da questa esperienza della Tabor, no? Anche ordini religiosi hanno tirato l'ispirazione per, pensate ai carmelitani, no? Il discorso della mistica, no? Il discorso del cammino, il viaggio verso la Santa Montagna, eccetera, no? E come ultimo frammento, no? Di queste esperienze di adorazione, mi sembra sia giusto e importante ricordare l'incontro di Gesù con la Samaritana. Al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, qui c'è, sappiamo, un confronto proprio, no? Serrato tra questa donna del pozzo e Gesù, che si vuole rivelare a lei come davvero l'acqua viva, no? Bevuta la quale sorgerà in lei, gorgoglierà in lei la sorgente d'acqua viva, che è appunto il dono dello Spirito. E a un certo punto, quando la donna si sente un po', come dire, scoperta nelle sue avventure o disavventure matrimoniali, comunque affettive, sentimentali, è proprio lei che pone la domanda: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo mondo, voi invece dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi, giudei, lui si fa parte dei giudei, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Gesù lo afferma. Quasi a dire che voi comunque siete eretici, vi siete messi fuori dalla fede ortodossa. Ma, ecco il superamento della fede ortodossa e della fede anche, se volete, eretica, no? Dei samaritani. Ma viene l'ora, ed è questa, e oggi, la contemporaneità, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. So che deve venire il Messia, eccetera. È veramente un dialogo molto bello questo qui, perché di fronte alla donna che presenta Gesù una diatriba che si trascina da tantissimi anni tra i giudei e i samaritani, questo popolo ibrido che a un certo punto si è staccato appunto dalla radice che è quella originale, no? Della fede ebraica, e ha fondato un suo culto, ha fondato una sua adorazione sul Monte Garizim con la legge, eccetera, eccetera, no? Ma sempre in combutta, sempre in contrapposizione con... Allora, che cosa pone questa donna a Gesù? Come la mettiamo? Voi dite di che Dio è ben adorato lì, noi diciamo che è qui. Come la mettiamo? Qual è il vero Dio da adorare? Quando l'adorazione, la fede, l'adorazione, no, viene messa in contrapposizione l'una con l'altra, che non si capisce più nulla. Ma Gesù non vuole certo entrare in merito a queste beatitudini. Quando vede la volta, oggi ti dico che se tu ascolti me, se tu aderisci a me, accogli me come l'acqua viva, ti dico in verità della sua parola, del suo Vangelo, che voi adorerete il Padre in spirito e verità. Verità è la sua parola. La verità non è un concetto, è la parola, la sua presenza. Ricordate Pilato, dice, ma che cos'è la verità? E giustamente i padri della Chiesa si rendono conto e dicono, ma non si rendeva conto che la verità era lì, davanti a lui, non l'aveva accolta, non l'aveva accettata. La donna viene chiamata ad accogliere Gesù come la verità, la sua parola, la sua persona. Ecco, per questo poi a un certo punto dice, sono io che ti parlo, il Messia, colui che cercate, colui che appunto li mette davanti a Dio nell'adorazione vera dello Spirito. Ecco la seconda parola, in spirito e verità, dello spirito, cioè non è più il luogo la mediazione, non è più il rito la mediazione, non è più la struttura religiosa, che sia quella ebraica, che sia quella come dire eretica dei Garizim eccetera, ma se volete qualsiasi cosa, non è più. La vera adorazione è accogliere nella fede la sua persona, è Cristo. E qui è chiaro che è inevitabile, no? L'accostamento tra questa posizione di Gesù, o se volete, da questo annuncio di Gesù, è quello che è appunto l'Eucaristia che noi viviamo, dove in effetti noi ritroviamo questa adorazione in spirito e verità, perché ritroviamo in quel corpo, in quel sangue, in quel vino, in quel pane, eccetera, ritroviamo lo stesso Cristo, lo stesso Signore. Ecco. Sarebbero tante altre cose, comunque. Detto questo, mi sembra il caso, in effetti, di puntualizzare alcune cose, anche se volete un po' così tecniche, eccetera, no? Sulla adorazione. Intanto riprendiamo sempre da lì, qual è il fondamento di tutto. Lo dice il Concilio, lo dice ricordate il Presbyterorum Ordinis, quel testo che vi ho letto fin dall'inizio al numero 5, che la Chiesa trova nell'Eucaristia il suo più grande bene, più grande tesoro. La centralità dell'Eucaristia è, come dire, assodata, fondamentale per questo. Da qui si parte, da questa continuità dell'Eucaristia si parte per vivere un'esperienza adorante di fronte appunto al Cristo che è sacramentalmente presente come cibo spirituale dei fedeli sotto le specie del pane e del vino. Qualcuno potrebbe anche azzardare, ma bisognerebbe adorare insieme con il pane anche il vino. È chiaro che qui non entriamo, no, altrimenti ce ne andiamo. L'importante è che capiamo, che comunque comprendiamo, accogliamo che nel segno anche del pane è il totus Christus che è presente, non è che, insomma, a un certo punto. Dicevo, no? Ecco, sacramentalmente come cibo spirituale dei fedeli sotto le specie del pane e del vino. Allora, noi adoriamo che cosa? Chi? Adoriamo il Signore in questo atteggiamento di farsi cibo e bevanda, di farsi nostro nutrimento, nostro cibo. No, attenzione, non adoriamo il Signore perché è grande, perché è onnipotente, perché tutte le altre, se volete, immagini, tutte le altre sottolineature. No, noi in modo particolare ci troviamo ad adorare Cristo perché nell'Eucaristia del pane e del vino noi riscopriamo che Lui è presente in mezzo a noi nel gesto di, nel segno di, nell'atteggiamento di. Se capiamo questo, allora possiamo collegare l'adorazione alla celebrazione dell'Eucaristia. Non so se è chiaro. E davvero possiamo dire allora l'Emmanuele, il Dio con noi. Giorno e notte, perché no? Giorno e notte significa i due estremi del tempo, no? Tutto il tempo è con noi. È questo che lui ci ha assicurato. Resta in mezzo a noi in noi abita, pieno di grazia e pieno di verità. Che volete? Io qui a questo punto mi rivolgo al Vangelo di Luca, capitolo 25, dove sappiamo che cosa avviene, no? Questo incontro sulla strada, no? Con Gesù, dei due discepoli di Emmaus. E questo invito: resta con noi perché si fa sera. E Gesù, guarda caso, resta con loro facendosi in quel momento, come dire, svelandosi, no? Rivelandosi come colui che spezza il pane, cioè ancora una volta nell'atteggiamento del dono di sé. Questo non dobbiamo mai dimenticare. Noi possiamo mettere davanti all'Eucaristia tutte le candele che volete, tutti i fiori che volete, tutti gli incensi che volete, tutto questo va bene, è contorno. Ma è lì perché si dona ancora, ancora, nel tempo, nella storia, resta con noi, eccetera. Questo è il mistero che dobbiamo metabolizzare. Mistero che è vissuto nella lode, nella contemplazione, nel ringraziamento. Ecco la donazione. Ma perché si conserva l'Eucaristia dopo la celebrazione dell'Eucaristia, della Messa? Perché? Qual è il motivo? Attenzione, qui vuole essere molto chiaro. Nella storia della Chiesa sappiamo che l'Eucaristia si è conservato innanzitutto e prima di tutto per un fatto, cioè per un fatto di carità, di comunione. Lo sapevate? Quel pezzo di pane, di ostia, che il sacerdote spezza, mentre spezza Cristo il pane, lì veramente Emmaus si rivela anche per noi ogni volta, no? A un certo punto un frammento, ecco la parola, fragmentum, viene messo nel calice. Quel frammento, anticamente i vescovi, quando spezzavano il pane, lo affidavano i diaconi, i quali diaconi lo portavano alle altre comunità che non erano presenti a vivere la stessa Eucaristia con il vescovo. Ricevendo quel pane, quel frammento, le altre comunità si sentivano in comunione.
Mi incuriosiva questo particolare, sì. Mi chiedevo che senso avesse. Sì.
E adesso un po', ecco, la liturgia, quel gesto non ha più, come dire, la densità, non ha più il senso, no? Che era appunto la comunione. Tutta la Chiesa, anche quella dispersa, no? Su tutta la terra, viene chiamata in quel momento ad essere comunione con Cristo. Questo è il primo motivo per cui in effetti si conservava, no? Si prendeva, si prelevava e si dava e quindi si portava. Secondo motivo collegato a questo, lo sapete bene, anche questo è per carità, anche questo è per comunione, per servizio. Cioè l'Eucaristia diventava il viatico. Per chi? Per gli impediti, dunque per i malati, cioè. Questo nella storia della Chiesa è stato fin dall'inizio vissuto. Quindi non è una cosa inventata, che so, prima del concilio, dopo il concilio. È una cosa, e questo è bellissimo. Ancora una volta si dice che l'Eucaristia che noi riceviamo è fonte di comunione, di servizio, di solidarietà, soprattutto verso tutti. È questo che noi dobbiamo adorare. Terzo elemento, quindi, segno della comunione, del pane spezzato, segno del viatico, no, eccetera. Terzo elemento, certamente c'è, come dire, da questo deriva, da tutto questo poi deriva la lodevole, certamente, abitudine di, per esempio, di distribuire la comunione fuori della messa, oltre la messa, per ragioni chiaramente particolari, non è che va uno. Una volta purtroppo si faceva così, ecco perché c'era quella discrepanza, no? Tra la celebrazione e l'adorazione. Io quando ero piccolo non mi rendevo tanto conto, anzi, di alcune beatelle, diciamo così, no? Che a un certo punto stavano alla messa, cioè più in latino, eccetera, e non facevano la comunione durante la messa. Dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, andavano dal parroco e dice: mi fai la comunione? Cioè, già allora io mi chiedevo, ma che senso ha? Capite? C'era questo fatto. La cosiddetta comunione di devozione. Questo, grazie a Dio, non è più non è più, come dire, ammesso, accettato.
Va bene? C'era la colazione durante la messa,
quello è un altro discorso, qui possiamo anche quello, sì, non è tassativamente proibito, lo dice anche il Papa, no? Fare l'adorazione mentre si dice su quell'altare la messa, magari è meglio, anzi certamente bisogna dividere i due posti, va bene. Quindi dicevo, no? Però può capitare che in effetti uno desidera l'Eucaristia perché non so, non può stare a messa ma deve andare a lavoro, tante di quelle cose, in questo la Chiesa, cioè. Questo è un altro motivo per cui si conserva l'Eucaristia, ma poi non in modo particolare il motivo per cui si conserva l'Eucaristia è appunto l'adorazione personale e comunitaria, certamente, di Cristo presente nel sacramento. E in questo mi pare che sia una testimonianza per noi, una testimonianza molto bella, quella adorazione che non so nelle vostre chiese, nelle vostre parrocchie, nelle vostre diocesi si fa. Da noi ormai è diventato veramente una bella tradizione, no? È sentita, davvero attesa, voluta, cercata. Cioè parlo del Giovedì Santo, del momento in cui, no, la liturgia prevede che il Santissimo Sacramento, il corpo di Cristo che si è donato nell'ultima cena, viene portato in processione in un luogo a parte, in un luogo particolare, su quello che viene chiamato l'altare non dei sepolcri, ma della reposizione, lo sappiamo, no? È lì davvero perché? Per quale motivo? Perché appunto la gente, i fedeli, la comunità, da solo, anche insieme, meglio insieme, possa continuare, ecco il prolungamento, no? Lì si vede davvero il prolungamento, no? Dalla partecipazione all'unico pane, all'unico calice, al prolungamento dell'adorazione. Perché? Per ringraziare, per lodare, per dire Signore quanto è grande nell'ultima cena, nell'ultima sera della tua vita, tradimenti, rinnegamenti di qua e di là, e tu invece ti sei ancora una volta, anzi ancora di più, in quel momento proprio il culmine, ti sei donato per noi. Per cui la Chiesa rimane per tutta quanta la sera, per tutta la notte, e dovrebbe essere fino a mezzanotte per la verità, e poi l'adorazione dovrebbe essere fatta a livello proprio personale e basta, senza, vabbè, sono dettati, come dire, regole che possiamo, su cui possiamo adesso sorvolare. A me interessa farvi cogliere come in effetti quel momento la comunità cristiana, da noi succede questo, che quando facciamo l'adorazione la facciamo anche un po' più all'interno della sera, verso le 10:30 di sera, e non mi nascondo, c'è un sacco di gente, molta più gente magari di quelli che partecipano alla cena del Signore, anche per ragioni di lavorative, insomma, perché se molti vengono e per questo. Vabbè, comunque, questo è per vivi, e questo è un momento davvero da vivere, e che su questo stile, su questa linea, no, di adorazione, dovrebbero essere vissute tutte le altre nostre adorazioni, sia personale che comunità. Va bene?
I protestanti non ce l'hanno l'adorazione?
No. Allora, abbiamo compreso che l'ispirazione di questo culto eucaristico fuori dalla messa, oltre la messa, l'ispirazione è sempre la liturgia, la fonte, la sorgente di tutto, se è vero che deve essere l'Eucaristia celebrata il culmine e la fonte della vita della Chiesa. E qui lo ritroviamo in questo fatto. Va bene? Perché i fedeli, quando vedono Cristo presente nell'Eucaristia, possono ricordarsi che appunto questa presenza deriva, ha una sua sorgente, dal gesto eucaristico, che tende alla comunione sacramentale e spirituale. Allora, la pietà spinge i fedeli a prostrarsi in adorazione durante la Santa Eucaristia, li attrae perché? Perché in questo modo imparino, si educano a partecipare più profondamente al mistero pasquale e a rispondere con gratitudine al dono di colui che con la sua umanità, il pane e il vino, il suo corpo e il suo sangue, infonde davvero incessantemente la sua vita, che è la vita divina, alle membra del suo corpo. Nell'Eucaristia, in effetti, noi non facciamo altro se non andare più nello scavo, profondamente uno scavo, per accogliere il dono del mistero pasquale di Cristo. E certamente possiamo dire anche questo: l'adorazione ci aiuta, ci fa godere, diciamo la parola, ci fa godere dell'intimità del Signore, ecco, della familiarità, stare davanti a Lui, aprire il proprio cuore, la propria vita, se stessi, e non soltanto i propri cari, le situazioni, il mondo, la storia, cioè tutto lì viene portato, tutto. La pace, la salvezza degli uomini, eccetera. Altro che adorazione, come dire, intimistica, come a volte noi la intendiamo, no? Io e tu, tu e me, il mio Gesù, il tuo, tu sei mio, io sono tu, eccetera. No, non è possibile questo. Si parte certo da questo afflato interiore: Signore, tu sei mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Ma in questo afflato intimo, personale, va bene? Tutto deve essere riportato, tutto. E poi, cosa mi dice ancora l'adorazione? Mi dice che se io sono presente davanti a Cristo e Eucaristia, cioè nella modalità, nella modalità del gesto di donarsi, di sacrificarsi, di offrirsi per la vita del mondo, allora l'adorazione vera significa che anche la mia vita, come quella di Gesù e Eucaristia, viene donata al Padre, nello Spirito, per questo scambio diventa uno scambio anche di fede, di carità, di speranza. Questo è molto importante. Teniamoci a questi concetti, a questi principi, perché possiamo liberare in effetti, no? La nostra spiritualità, se volete l'adorazione, no? da incrostazioni un po' troppo pietistiche, troppo individualistiche, troppo così evanescenti. Quindi ripeto, l'adorazione che io faccio davanti a Gesù e Eucaristia, nella modalità che mi si presenta, nella modalità del gesto di donare, quello gesto, il pane spezzato, quello è del gesto di offrirsi sempre, continuamente al Padre, nello Spirito per la salvezza del mondo, ci invita, direi, stavo per dirci, ci obbliga, no? A vivere la nostra vita con la stessa intensità, con la stessa modalità eucaristica che è offerta. E ultimo elemento che posso darvi, ecco, quando io ricevo l'Eucaristia e prolungo, non soltanto in quel momento, magari posso prolungare dopo, no? Secondo me, prolungo la mia preghiera di adorazione davanti al Signore. Noi dobbiamo davvero renderci conto che possiamo trascorrere tutta la nostra vita come una Eucaristia vivente. Partecipi come siamo della morte e della risurrezione del Signore. Ognuno di noi viene sollecitato nel compiere dunque. Che cosa significa vivere in rendimento di grazia, vivere come una Eucaristia? Vivere in Eucaristia significa compiere opere buone per piacere certamente al Signore, alla sua volontà, al suo progetto, per essere uniti al suo progetto, ma anche proponendoci di animare il mondo di spirito cristiano, di farci cioè tra gli uomini testimoni di quel Cristo che si dona in ogni situazione, in ogni evento. Davvero uomini e donne eucaristiche, eucaristici, dove eucaristia appunto significa vivere in rendimento di grazia E proprio perché vivo il rendimento di grazia, davvero la mia vita aggancia sempre anima e il mondo, lo di spirito cristiano, che è lo spirito appunto del Vangelo, che non è la logica, lo spirito della prepotenza, del potente, del potere, della idoli, eccetera, ma è la logica che viene proprio da Cristo Eucaristia, cioè la logica del dono, dal rendimento di grazie. O Padre, io ti rendo grazie, ti lodo per tutto quello che mi hai dato e che tutto quello che mi hai dato serva per, come dire, alla salvezza del mondo. Bene, così, in maniera molto anche qui semplice, siamo partiti, ripeto, dal concetto di adorazione. Abbiamo visto alcune esperienze adoranti, no? Nella Bibbia, nel Vangelo, per arrivare appunto a renderci conto che l'adorazione eucaristica ha il suo fondamento, la sua fonte, la sua sorgente nella celebrazione. Questo non deve mai mancare. E dunque il nostro stare davanti a Gesù significa tutto quello che noi abbiamo detto, di lode, di esultanza, di rendimento di grazia, di, come dire, di consapevolezza, no? Del mistero pasquale, eccetera. Ma tutto quanto poi deve, tutto questo metabolismo, parlato di metabolismo, no? Deve essere, come dire, la forza, la molla per animare il mondo eucaristicamente, cristianamente. Amen. Il Papa a un certo punto, al numero 67, sempre della stessa esortazione, parla anche di voi. Vorrei esprimere qui, dice, ammirazione e sostegno a tutti quegli istituti di vita consacrata i cui membri dedicano una parte significativa del loro tempo all'adorazione eucaristica. In tal modo essi offrono a tutti l'esempio di persone che si lasciano plasmare dalla presenza reale del Signore. Sia questo il vostro l'impegno, se volete, dell'esercizio, plasmare della presenza reale del Signore. Desidero ugualmente incoraggiare quell'associazione, eccetera, eccetera. Proprio una piccola, una chicca, eh? Il testo numero 67 della Sacramentum Caritatis.